together. L book from the refugee camps. You know how we do. Why Clef fries well. My man Little Bass. Jerry one time. This is how we
do. 87.9 Radio Onda Rossa. Torniamo in diretta.
E torniamo in diretta perché volevamo cominciare a introdurre una trasmissione, un approfondimento che faremo domenica 8 di dicembre dalle 11 del mattino, perché proprio in questi giorni si festeggiano, o comunque ricorrono più che si festeggiano, i 20 anni dalla nascita di Indy Media. Indy Media nacque negli Stati Uniti proprio a fine novembre del 99. Il primo post, anzi Indy Media, il primo sito siattle.indymedia.org va in online il 24 novembre del 99. Indy Media proprio nasce proprio per documentare le proteste contro il WTO proprio nel 99 in quel di Seattle, dove due giorni di manifestazioni e scontri portarono ci furono più di 600 arresti, e comunque per la prima volta Indy Media si affacciò come nodo di informazione antagonista dal basso, e da lì poi c'è tutta quanta la storia che andremo a raccontare. E noi, insieme a un compagno che ha mosso i primi passi di quella che poi è stata Indy Media, italy.indymedia.org, andiamo così a introdurre questo spazio di domenica 8. Ciao.
Ciao a tutte e a tutti.
È una lunga storia quella di Indy Media, non è durata 20 anni, anche se diversi nodi sono ancora attivi, però torniamo a quel 99.
Sì, il 30 novembre, quando a Seattle ci fu quella grossa manifestazione, non a caso da allora in poi vennero impropriamente definiti il popolo di Seattle, proprio perché non c'era nemmeno un nome ancora a disposizione per chiamare questa strana cosa, questa sollevazione dal basso, che di fatto ha anticipato molto quelli che sono i movimenti attuali, se vediamo anche le piattaforme di rivendicazione sulla base dell'ecologia, dell'accesso al sapere, della condivisione, della critica netta al liberismo, nel liberismo in quel momento. Quindi insomma fu veramente un momento di nascita di un modo diverso di porsi verso la contestazione, diciamo che era qualcosa che emergeva dalle lotte zapatiste, non a caso, no? Nel 94 a San Cristobal della Casa per le prime volte vennero diffuse via internet, no? Delle immagini che venivano dal Messico, fu quello uno dei primi segnali. Io ricordo anche nel 97 l'incontro intergalattico che avvenne in Spagna, ricordate, c'era anche voi, lì si gettarono in realtà le basi. Io facevo parte di questo, la mesa delle comunicazioni, e c'erano anche gli americani, c'erano i canadesi, gli inglesi, noi, gli spagnoli stessi, ovviamente essendo lì, i messicani. E da lì, evidentemente da lì nacque, no, la necessità di creare una piattaforma di comunicazione indipendente che permettesse a questi piccoli, no, centri di rivolta di connettersi fra loro, di riconoscersi e di creare un linguaggio comune. Ecco, Indy Media è servita proprio a cucire insieme quello che è stato uno dei movimenti più potenti di questi ultimi anni, che ha culminato poi a Genova a maggio, che a un certo punto ne parleremo, che è stato un po' l'apice di quella cosa, ma dove siamo arrivati chiaramente con uno strumento veramente forte, potente, dirompente, che ha messo in crisi sicuramente quelli che erano, come chiamano, i puzzoni dei media, no? Perché non si aspettavano nemmeno loro che una banda di debosciati come noi riuscissero a mettere in piedi una struttura simile. Ecco.
Tra l'altro, appunto, anche se l'apice di Indy Media come diffusione nel mondo non fu nel 2001, perché nel 2001 appunto era nata da un paio d'anni, e sicuramente poi la gran cassa di Genova è servita anche per diffondere ulteriormente appunto Indy Media, però stavo leggendo un po' di numeri: nel 2001 sono 30 i nodi sparsi, 30 nel 2000, una settantina nel 2001, fino ad arrivare a oltre intorno ai 170 nel 2006, per far capire poi quello che era diventato quel quel nodo, quel sito, o comunque quel modo di fare, direi più che quel sito, quel modo di fare informazione dal basso, con tutta una serie di specificità. Ricordiamo che all'epoca il sito di Indymedia fu il primo dove era possibile postare immagini e parole insieme, non esisteva questo nel web di allora. Molta gente forse neanche si rende conto che cos'era il web nel 99, 2000 o 2001, ma era qualcosa di completamente diverso da come si usa ora.
Assolutamente, no, e la cosa straordinaria fu proprio l'introduzione dell'open publishing che mise veramente tutti in crisi, ma anche quelle persone vicine del movimento che non capivano come fosse possibile lasciare aperta, no, il flusso di comunicazione a chiunque in modo anonimo. Cioè, questo qui ha veramente stravolto totalmente e ha gettato le basi di quelle che poi sarebbero diventate, nostro malgrado, diciamo, tutte quelle piattaforme commerciali che da lì hanno preso ispirazione riconvertendolo e mettendo a profitto, diciamo, regalandoci questo presente di merda, diciamo, dove i social network sono diventati praticamente un ricettacolo di volgarità e di attacchi di odio in mezzo a tutto il resto, no? E con propaganda politica utilizzata veramente in modo indiscriminato e, insomma, senza che mi metto adesso a fare la descrizione del presente, però quel momento cambiò radicalmente l'approccio alla rete. Era ancora prima che ci fossero i blog, era ancora prima, e noi vi ricordo che ricevevamo delle minacce addirittura da compagni e compagni nel movimento che non capiva, perché magari qualcuno postava un qualcosa contro, che pensava le tute bianche piuttosto che un altro gruppo, e quindi se la prendevano con noi come se, non so, uno se la dovesse prendere, se la fosse presa con la Telecom, perché Reina si scambiava i messaggi, no? Sul telefono, cioè, non capivano proprio il principio, pensavano che tutto ciò che era pubblicato fosse un nostro prodotto. Noi producevamo la colonna centrale, quella del news, sì. che dava le informazioni che noi ritenevamo, no? Che mettevamo insieme, ma il newswire famoso, insomma, era totalmente libero. E insomma ci hanno messo veramente parecchi anni le altre persone a capire di cosa si trattasse, poi l'hanno capito bene e devo dire che l'hanno messo degnamente a profitto.
Diciamo che invece le forze dell'ordine già dal 2000 negli Stati Uniti avevano cominciato a capire quello che poteva essere la forza di Indymedia. Poi a luglio 2001 lo sappiamo benissimo cosa accadde, nel 2002 i sequestri dei server in Italia, nel 2004 in Gran Bretagna e il sequestro di server sia in Gran Bretagna, quindi no. Cioè, anche su questo...
Ma già il 2001 a novembre, scusami, fine maggio a Napoli, insomma, no?
Sì.
Lì siamo stati presenti e ebbe un ruolo importantissimo, perché producemmo quelle immagini che attestavano che c'erano state delle violenze notevoli da parte della polizia, insomma fu un momento anche quello molto importante.
Poi la cosa, poi andremo a raccontare tutto questo, appunto lo dicevamo l'8, non stiamo qui a anticipare, e poi c'era il fatto che si cominciarono anche a sperimentare allora alcune pratiche anche di come, perché poi la cosa che funzionava in Indymedia, oltre ad aver aggregato e raccolto intorno a sé una comunità, aveva un metodo che più o meno riusciva a tenere insieme pezzi diversi di movimento, no? Anche appunto con sensibilità con sensibilità differenti, però si era riuscito a trovare un sistema di confronto che più o meno ha funzionato per anni.
Certo, sì, ha funzionato con tutte le deviazioni, diciamo, noi abbiamo avuto un po' un anticipo tutto. Io tu lo ricorderai, il nostro primo troll in assoluto, Squalo.
Vedi che ha tirato fuori.
No, perché diciamo che lì, cioè, poi il trolling è diventato, però insomma noi abbiamo dato lo spazio affinché emergesse dal mare di merda che era questo Squalo, che fu il primo troll veramente identificato. Penso che ci sia, dovremmo metterlo su Wikipedia.
I lavori posso. Giuro, lavori vostro, ora che l'ha tirato fuori, ovviamente lo ricordo benissimo.
Quindi ci sono state tante prime volte, no, per noi. E tornando al sistema che utilizziamo, che era fatto da mailing list, chat e poi pubblicazione, chiaramente riproduceva in nuce quello che poi viene fatto adesso sui social media, no? dove si intreccia l'utilizzo degli strumenti, chiaramente con tutte altre finalità. Per noi era per me fu una cosa illuminante, insomma, mi permise di scambiare informazioni, di produrre contenuto e senso, di imparare dagli altri pur stando lontano, no? Pur non avendo la possibilità di essere vicini, di lavorare a gomito a gomito. Poi c'erano quei momenti straordinari dove si allestivano invece gli MC Center, no? E ricordo Praga, ricordo tantissimi, no, passati, e erano dei momenti bellissimi, perché tu incontravi viso a viso queste persone che magari hai conosciuto sulle chat o sulle mailing list, e con loro nasceva questa intimità immediata, questa complicità che ci ha portato dentro a fare, non vuole essere un nostalgico del cazzo,
ma sempre senza stare a fare della nostalgia o l'elogio, esatto, perché poi andremo pure a raccontare quelle che sono state le criticità, e poi magari potrebbe essere anche uno spunto per ripensare, anzi continuare a ragionare che è importante e doveroso crearci dei nostri mezzi di comunicazione, che le radio non bastano, le radio come questa non bastano, le radio web altrettanto, e che soprattutto sul web si è un po' delegato al mainstream. Però questo è un altro discorso, ancora ne andremo a parlare. Io mi ricordo che all'epoca, grazie a Indie Media, si riuscirono a creare dei lab, chiamiamoli così, però in Palestina, tanto quanto appunto prima hai raccontato in Messico, a Oaxaca, e non ci sono state appunto diverse esperienze in cui non semplicemente, cioè, si è uscito dall'essere tecnici o smanettoni e si è andato in luoghi per portare quelle che erano appunto le cosiddette conoscenze che si avevano all'epoca, messe appunto in formando una generazione, quella di allora, di persone che hanno cominciato a usare il web appunto anche in luoghi un po' più lontani, hanno cominciato a usare il web come strumento di controinformazione.
Veramente il punto importante fu proprio questa alleanza, questa complicità che nacque fra coloro, diciamo, gli smanettoni, gli autistici dell'epoca, sì, e chi produceva contenuti, chi faceva video come me, o chi scriveva, chi faceva fotografia. È stato proprio questo innesco, no, che ha catalizzato e ha reso possibile che questi mondi, no, producessero tanto senso, che producessero un qualcosa che non era mai stato visto prima, e che permettessero a noi, che magari io avevo meno conoscenze di informatica, di acquisire un sacco di conoscenze, e viceversa, anche coloro che magari erano solamente smanettoni finivano poi per essere anche produttori di contenuto. Il contenuto stesso, il mezzo era un forma e sostanza, il mezzo stesso era politico, proprio per la sua dirompenza e per la sua apertura, che per l'epoca era qualcosa di inaudito, insomma.
Senti, senza appunto andare a raccontare tutto, quindi ora per ora ci fermiamo qui, ridiamo l'appuntamento a domenica mattina, l'8 dicembre, non questa, la prossima, quindi tra 9 giorni circa, dalle 11 alle 13, proveremo a fare un po' di storia e torneremo appunto a raccontare quella che è stata l'esperienza. Questa esperienza, cosa è rimasto, ma anche semplicemente anche per rilanciare un po', no, un discorso che si è fatto negli ultimi 2 mesi, si era cominciato a fare dopo che Facebook aveva bannato un po' di pagine di compagni o le collettivi,
legate a quella questione kurda, in questo caso, però insomma
si era cominciato ad affiorare il problema come stare sul web, poi Facebook ha riaperto queste pagine, quindi sembra che di nuovo questo argomento sia di nuovo passato, e invece noi proveremo anche in quel momento a rilanciarlo. E allora niente, grazie ancora, a presto e un abbraccio.
Grazie, un abbraccio a voi tutti e tutte.
Ciao ciao.
Ciao.
Ah niente, non c'ho la musica, non so preparare.
È andata a ricordare Squalo, tutto ricordi Squalo ovviamente. Ma
io ho rimosso tutto il periodo.
Vabbè, poi ho rimosso tutto. No, perché poi anche
no,
lì c'è da dire, no, che che Genova, volente o nolente, se ha più funzionato come piattaforme, come compagni e tutto, è stato proprio il livello come si è riusciti a fare informazione sia web che radio. Poi un giorno l'abbiamo anche fatto diverse volte qui in radio, no? Quella di raccontare quella che fu l'esperienza di Radio Gap.
Certo. certo, tutte le io diciamo alla ne andavo a parlare domenica 8, ma adesso così a bruciapelo, no, perché ho capito mentre te stai a seguire la partita, ma che parlo io,
ma te la buttavo così.
Vabbè, poi diciamo che sicuramente il culmine, diciamo che quel 2001 è stato un anno molto particolare, perché casualmente, non so se casualmente, comunque posso parlare di me, che sono scappata da Roma perché c'era lo scudetto della Roma, Roma ha vinto lo scudetto, quindi ho per non stare qui, che come si sa ogni volta che ste squadre, Roma-Lazio vincono lo scudetto, la città è un panico, siamo scappate con tutte delle compagne e siamo andate proprio all'HAC Meeting, quell'anno si teneva a Catania, ed era sempre il 2001, quindi era giugno, praticamente quel 2001 è iniziato con un'eruzione dell'Etna pazzesco a giugno del 2001, e in cui c'è stata proprio, diciamo, anche lì comunque noi facevamo video, io facevo la radio da tanti anni, c'era tutta Candida TV, c'erano altre compagne che avevano fatto, appunto, che avevano partecipato all'HAC Meeting, però non c'erano donne all'HAC Meeting, noi avevamo fatto sta macchina di donne che via. E da lì è iniziata, diciamo così, tutto un anno, poi appunto c'è stato il marzo, già c'era stato il detto insomma pure prima al telefono, c'era stato a Napoli il vertice eccetera, e quindi alla fine ci siamo ritrovati in questo luglio del 2001 con l'andare in questa scuola, questa insomma palazzo di fronte alla Diaz, quindi alla scuola Pascoli, sì. A creare questo Media Center che ha portato insomma tante persone a lavorarci prima, principalmente appunto sicuramente il nodo milanese di Indie Media, anche torinese, bolognese e tutta Radio Gap, cioè Radio Onda Rossa, Radio Ciroma, Radio Blackout, non mi ricordo se Radio Blackout quel periodo era attiva, secondo me era un periodo un po' più di bassa, sicuramente insomma Radio Fucico, Radio Onda d'Urto e via dicendo, insomma tante radio d'Italia, a creare questo nodo. Anche questo insomma è un evento sicuramente molto importante, il creare un network anche di radio che in qualche maniera non hanno un network nazionale, e in quel caso l'hanno potuto avere unendosi fra tutte quante. E poi la questione dello streaming, cioè lo streaming al tempo sì, del esatto. 2001 non è come adesso, dici fai lo streaming, io mi ricordo le prime volte che facevamo, guarda io sono veramente una che si può, cioè sono molto smanetto, cioè non sono smanettone di programmatrice, ma sono una veramente che, cioè mi piace, sono una, sì, proprio che
la crocco
e devo dire, mi ricordo quando seguivamo il vertice contro la NATO a Camp Derby, per esempio, quella è stata una delle prime volte, come Indie Media sono andati, non mi ricordo che anno era, col telefonino, io avevo un telefonino piccolissimo che andava veramente, cioè altro che il 4G proprio a 56k di questi con la manovella, eppure noi riusciamo a fare piccoli streaming già allora, insomma diciamo che Radio Gap e tutto quello che è successo a Genova ha insomma dato vita, ha diffuso tantissimo la questione della rete di internet, che guarda, era sì insomma comunque già c'era in rete internet, però non c'aveva questa diffusione.
No, poi c'è una cosa, tanto poi per chiudere, perché poi abbiamo anche altro se non sbaglio con cui andare a parlare, c'è un fatto, no, che sia in radio o come in email sul web non ci potevi stare, ossia ci stavi come individuo ma avevi una dimensione collettiva. Te in quanto individuo,
certo,
infatti
subito,
ormai web è diventato molto qualcosa di individuale, le pagine blog sono individuali, i social sono individuali, e quindi hanno
non esisteva, allora diciamo che poi uno dei motivi per cui, se posso dire, per cui la gente va sui social è quello della chat, comunque è rimorchio, non ti dico proprio il rimorchio,
no,
però
è vero,
comunque è
il
rimorchio, è la chat, cioè la chat è una cosa, anche il voyeurismo di mettere foto eccetera, comunque c'è una questione di piacere, di incontro eccetera,
è tutto,
no?
Molto individuale.
Invece al tempo insomma c'erano, perché la chat è sempre stata un luogo che ha sempre intrigato insomma, vabbè, almeno io sapevo una chattarola da secoli, però erano chat collettivi, cioè comunque tu univi casomai la questione del parlare,
ma
però sempre di
ma
politica,
tutto ciò che producevi era
nonché
collettivo,
tutto ciò che riguarda, sì, noi abbiamo parlato Indimedia, Italy.Indimedia, ma Italy.Indimedia aveva anche dei nodi molto locali, per cui c'era Roma, per cui c'era Bologna, c'era Firenze,
Milano,
c'era Torino,
Piemonte,
bravo Piemonte, perché quelli sono sempre
c'era Piemonte, però sì, c'era Milano, c'era Napoli,
c'era Napoli ovviamente, ma c'era il sud pure, insomma la Calabria c'ha avuto anche era un periodo insomma diciamo molto attivo anche di tutta la parte di Cosenza e via dicendo, quindi dava un po' la dimensione, anche il modo insomma di creare anche certe volte dei collettivi sulla questione
comunità,
di indipendenza, di comunità, di discussione e di informazione, per cui tu dovevi comunque dare e fare informazione, e questo qui intanto si festeggia 2-0, madonna santa.
Vabbè, certo che alla lo stadio.
Possiamo dire un Erdogan boia
perché stiamo 2-0, quindi è boia
e porta la squadra, così speriamo che contro chi gioca, contro la sua
squadra. No, ora c'è un nome un po' complesso.
Quindi impareranno che non si fa venire il presidente perché porta sfiga, perché forse allora lo mandano a fanculo. Comunque, è proprio la sua.
Praticamente sì, è la squadra con cui ci fa propaganda il Basaksehir. Più o meno si dovrebbe pronunciare così.
Comunque, questo Indymedia, poi ne riparleremo meglio domenica 8 dicembre dalle 11 alle 13.
Sì, andremo a sentire appunto un po' di
gente in giro per il mondo.
Sì,
perché molti stanno in giro per il mondo.
Di chi è stato poi in quegli anni ha mosso proprio i primi passi. Andiamo a provare a fare un racconto appunto collettivo, non soltanto romano, ma andando a sentire compagni e compagni un po', come raccontava, un po' sparsi per il mondo, e andremo a ricostruire una pagina di storia che davvero secondo me i nativi digitali, no? Chi ha 18, 19, 20 anni o 15 anni trova abbastanza complicato immaginarsi il web come lo era a fine anni 90.
Allora, diciamo che il web non è mai stato, che se ne dica, un posto libero, neanche negli anni 90, cioè nel senso che la proprietà privata esiste, siamo in una fase capitalista, non so se ce ne siamo accorte, per cui già allora e diverse infamità infatti furono fatte sia per Indymedia fu chiusa diverse volte, furono sequestrati i server, Aruba
soltanto al nodo italiano ovviamente.
No, dico iniziare dagli UK, da USA a UK a Francia, mi ricordo Indymedia Romania, insomma diciamo che l'unione tra la repressione e i fascisti è stata, insomma hanno fatto dei belli attacchi, ma in Italia tutto ciò che è il possesso del server, quindi Aruba, che a quel tempo insomma le factory di Aruba erano abbastanza usate, e poi insomma, è iniziato il boicottaggio di Aruba, visto che quello che fece, anche se vabbè, e insomma diciamo che c'è stata tanta repressione, per qualsiasi cosa venisse pubblicata già allora si chiudeva Indymedia, si cercavano i server, si cercavano i proprietari, e quindi la questione dell'anonimato e via dicendo, insomma tutti i discorsi che forse poi nel tempo sono quasi diventati l'opposto, no? Per cui adesso invece dell'anonimato c'è più
assolutamente,
come si dice,
allora, chiudiamo raccontando al volo, anzi citando al volo Brad Will, che nell'ottobre del 2006 fu ucciso mentre proprio per Indymedia stava in Messico a documentare le proteste che c'erano a Oaxaca proprio appunto in quei giorni, probabilmente ucciso da un paramilitare. Non si è mai ovviamente potete immaginare come è andata la storia, tra l'altro era statunitense lui, per raccontare poi quella che anche per spiegare quanto poi Indymedia per anni aveva permeato anche semplicemente il giornalismo indipendente, il modo di fare informazione dal basso, cosa che le radio avevano cominciato a fare,
certo,
oltre vent'anni prima ovviamente,
certo, ma
anche
tutta la questione della televisione poi avviene, diciamo che prima di Indymedia c'è stata tutta la questione
delle street TV.
Cioè nel senso che prima di creare, cioè l'unione vera poi alla fine, più che con gli Acmedia è stato però c'è stato tutta una sperimentazione prima, quindi a cominciare dal 97, 98, 99 delle street TV, per cui si è pensato a un certo punto che si potesse cominciare non soltanto avere delle radio ma anche delle televisioni di quartiere e questo iniziando dai bolognesi in particolar modo, e quindi si cominciavano a fare delle televisioni di quartiere, insomma noi a Roma
anche una qui a San Lorenzo.
No, ma a Roma ce ne sono state tantissime, diverse. Io mi ricordo anche noi, insomma, anche Candida TV ne fece, anche si facevano addirittura dei workshop nei quartieri. Torre Maura ne è stato uno, in cui comunque si mettevano dei ripetitori e si facevano queste televisioni. E iniziato, insomma, diciamo che poi da lì alla fine sono fatte anche altre sperimentazioni, proprio anche satellitari, dove insomma è andata anche peggio, e dove insomma pensano World TV, insomma cose anche politicamente sbagliate, insomma si sono fatti dei tentativi anche sbagliati, però la questione delle street TV era anche molto carina, perché comunque stavi per strada, mettevi l'antenna proprio e non è un caso che a Genova del 2001 insomma ci fu per esempio Candida portò Super TV, cioè un supereroe, perché quello era pure il periodo dei mega della municipale, con la televisione, no? Che prendeva la scossa e diceva ok, voglio io andare, e una così. Delle foto più importanti quando sul camioncino della Rai trasmetteva e dava insomma un altro tipo di versione di quello che stava succedendo a Genova.
E comunque senza il Media Center alla Pascoli probabilmente avremmo raccontato, forse no, probabilmente sicuramente, della Diez avremmo raccontato tutt'altro.
Beh, sicuramente le riprese di quello che è successo dentro la Diaz, che sono state fatte da Indy Media,
ma anche l'audio di Radio Gap di quando entra
l'audio
radio,
di Radio,
no?
Gap sono stati possibili, perché comunque alla fine non soltanto c'era Indy Media e Radio Gap, comunque avere un media center così grosso, tutta una palazzina, insomma, dà anche l'idea di quanta importanza si aveva e si pretendeva, si auto, non so come dire, sugli informazioni, nel senso era un periodo comunque in cui l'informazione oggettivamente stava molto nelle nostre mani, comunque avevamo voglia di dare la
si era creato una più piattaforma, sia appunto il web tanto quanto le radio, in cui si era rimessa al centro l'informazione autoprodotta oltre che autogestita, la nostra, cioè noi raccontiamo la nostra storia, e un po' troppo ora e ormai invece questa si è un po' persa questa abitudine, ce l'hanno, non è che si è persa completamente, però si è un po' persa.
Guarda, la cosa secondo me è cambiata nel momento in cui si è pensato che i nostri mezzi, cioè che avesse più importanza che raggiungere tante persone, quindi usare dei mezzi mainstream che distorcevano comunque la realtà, piuttosto che raggiungere anche un pubblico forse più piccolo, però che la versione che tu fai, cioè l'azione, la politica che tu fai, realmente arriva come tu la fai e non è mediata dal mainstream, perché comunque tutto ciò che è mainstream è mediato, che se ne dica o no, anche pubblicare una cosa su Facebook eccetera, che noi pensiamo che sia diretta, in realtà è sempre mediata. È mediata perché sono gli altri che decidono quando deve andare e come deve andare, a chi deve apparire, a chi non deve apparire, se censurare o non censurare, sotto e sopra a chi stare, cioè è tutto abbastanza mediato, no? E questo si fa a fronte di aver deciso che poi il raggiungimento di tante persone aveva più importanza del raggiungimento, cioè sulla qualità, la quantità rispetto alla qualità. Questo secondo me è stato un po' il passaggio voyeuristico, io lo chiamo, e anche un po' egocentrico dell'informazione. E oltre al fatto insomma che Indy Media poi a un certo punto ha dovuto chiudere, quindi insomma questo però ne parleremo meglio domenica.
E sì, in Italia quell'esperienza si era conclusa, probabilmente si era conclusa e non ha saputo rinnovarsi, perché poi a un certo punto quel sito forse andava rinnovato, perché poi soprattutto quando si ha a che fare con la tecnologia bisogna sistematicamente rinnovarsi, non fu fatto, come non ci fu la capacità di pensarsi diversamente, perché quello strumento,
diciamo,
così come era, funzionava ancora.
La questione del chi decide Cioè, nel senso che a un certo punto la questione dei commenti è diventata un problema.
Sì.
Perché ovviamente quando la destra...
No, ma se vuoi, guarda, lì... Poi,
le lotte politiche, le faide post Genova sono diventate... Cioè, no, capito? Che vuol dire se, un sì, sito no, questo che poi può commentare post Genova?
C'è anche questo, no? Che a un certo punto aveva creato, poi quello appunto lo andremo a raccontare. Ma forse, secondo me, probabilmente questo bisogno di una dimensione collettiva, anche del fare informazione, veniva sempre meno... E ognuno si è chiuso nel suo spazio a produrre la sua microinformazione con i suoi simili, e magari producendoci il suo sito, il suo blog, dove fanno, dove si fa, si faceva o si fa un lavoro che non voglio neanche stare a giudicare, che spesso è fatto bene, altre volte meno, però rimane che di sempre di micro.
Non c'è dibattito comunque.
Sì, appunto, non c'è una dimensione collettiva, non c'è uno scambio, non c'è quella diversità che spesso e volentieri può anche aggiungere, non soltanto togliere. E poi sì, di media fondamentalmente in Italia collassò su se stessa, perché era, ha avuto delle
sul consenso, sul concetto poi, di consenso.
E poi c'è anche il fatto che appunto quel modello ormai era stato anche sussunto da chi aveva più mezzi e più strumenti, certo, di noi, che ha cominciato a fare le cose simile a quella ma fatta meglio. Quindi l'open publishing, come era quello di Indymedia, non l'ha mai rifatto nessuno, però poi in un sacco di siti era possibile scrivere i commenti senza nessuna registrazione inizialmente, quindi no, quella roba fummo scavalcati anche a destra, mettiamola così, e spesso e volentieri all'utente tutte queste differenze non le fa. E quindi no, tra il postare una notizia che viene da Onda Rossa o da Repubblica.it non c'è nessuna differenza, sono notizie, sono pari, sono tali e quali. E...
Comunque devo dire che è vero quello che dicevi te, no? C'è stata, secondo me, sia a livello di Radio Gap che Indymedia, molta generosità nella condivisione di alcuni mezzi così forti, no? Quindi un network di radio, un network, non so come dirlo, internet di informazione, cioè comunque da parte di un bel gruppo di compagni e compagne c'era tanta generosità di mettere a disposizione comunque di tutto il movimento intero a livello mondiale, stiamo parlando, perché c'è stata pure Indymedia Sydney, insomma, di mettere a disposizione del mondo intero questi strumenti. Una generosità e un'orizzontalità, quindi, perché lì si tratta anche di orizzontalità, quindi di non portare acqua al proprio bacino politico, non devo portare l'acqua alla mia radio, piuttosto che al mio blog, piuttosto che al mio sito o alla mia, mio pensiero, al mio stesso pensiero. C'era, e questo secondo me è una delle forze più grosse che insomma, anche una cosa politica secondo me molto importante che è passata poi certe volte in secondo piano più sul concetto di informazione, no? No, c'è anche stato un concetto di generosità e di orizzontalità come secondo me mai più nei periodi di politica che io conosco si è riproposta.
Ma guarda, gli unici che mi viene in mente che continuano dall'epoca a produrre qualcosa che poi appunto è più che per se stessi e per gli altri, viene in mente il collettivo Autistici Inventati,
certo.
Che hanno a che fare ovviamente col web,
sono sempre loro,
a proposito
con
di generosità,
però
appunto
qua dopo
quello che fu interessante anche anni fa, che si andava, c'era chi partiva e andava e metteva a disposizione appunto i propri saperi, li condivideva nel vero senso della parola, aiutava a formare altre persone, no? Mi ricordo poi a Desce 15 anni fa si andava a
2002.
Creare, appunto, anzi 17 sono ormai, si andava a fare il cioè a
in
mettere su
Gerusalemme,
a mettere su dei computer con una rete che funzionasse il minimo, dando appunto degli strumenti a chi non ne aveva, mettendosi proprio a disposizione anche in questo. È stato fatto anche appunto in diversi posti, poi quella generazione ne ha formata altra sul posto, ed era questa la cosa interessante, appunto lo scambio che c'era continuo di conoscenze tra nel nodo italiano, nei nodi internazionali, c'era appunto,
anche perché era il periodo, ovviamente, no, lì 2001-2002, diciamo, spassiamo dalla moneta, dalla lira all'euro, in cui si facevano anche un sacco di manifestazioni sul la globalizzazione, cioè diciamo non le merci ma le persone, no?
Sì, quindi, i meeting internazionali,
quindi c'era, cioè, tantissima voglia di insomma, si viaggiava tanto, questo molto di più di adesso, cioè paradossalmente adesso c'è più facilità, te prendi un euro, 80 euro e vai in giro per il mondo, però all'epoca invece si viaggiava collettivamente tantissimo, si occupavano i treni,
sì. Cioè, siamo arrivati in Olanda con treno dal 97, ci si arriva a Praga nel
99,
no 2000 Praga, mi 2000, 2000, 2000, 2000 si arriva a Praga. No che te la portavi da casa, però comunque alla fine ci arrivavi, cioè, ci sei arrivato in Francia con
a 20 miglia,
e quindi no, se, oltre a muoverti in Italia liberamente, quindi c'era molta,
comunque
più...
c'era anche una, proprio, era anche una politica, insomma, alle frontiere già allora si facevano tante manifestazioni sulla circolazione delle persone, perché già allora si vietava alle persone di circolare, ma i beni circolavano, quindi invece tante azioni sono state fatte ai confini già da allora, e quindi ci si incontrava anche tra diverse città, ma anche nazioni, paesi, no? Non c'erano, insomma, c'era molto più, ci si muoveva molto di più, ecco, questo è sicuramente, e il muoversi poi arricchisce tantissimo, secondo me,
sì, sì.
Oltre che crea appunto comunità.
Allora, abbiamo fatto questa più di ormai mezz'ora,
abbiamo
fatto sto pippone, no, di mezz'ora, perché sono veramente tanti gli argomenti, e soprattutto poi vorremmo magari cominciare a mettere dei punti, la radio già l'ha fatto in queste settimane, proprio non, a parte che lo fa puntualmente con dita nella presa, no, di parlare di web e tenerci aggiornati su quello che è realmente lo web, che non sono quelle quattro, e non è il ban di Facebook che te possono fare al post o alla pagina, quindi c'è tutta una qualcosa di molto più articolato, e poi davvero per cominciare anche a vedere come trovare una rimessa in discussione, e se c'è poi davvero questo bisogno di tornare a produrci, ad autoprodurre quella che è la nostra informazione, perché la radio lo fa a Roma, lo fa a Torino, lo fa in qualche altra città, grazie allo streaming le stesse radio riescono, no, a farsi ascoltare un po' dappertutto, e questo, lo streaming a livello tecnologico ha dato una grandissima mano, però è vero che proprio sul web stesso, escluso le radio, rimane molto poco, esclusi alcuni siti di informazione che hanno la loro redazione, che appunto, come dicevo, producono l'informazione, che è anche informazione dal basso, ci mancherebbe, non stiamo dicendo, però è qualcosa di sono strumenti, sono siti chiusi, non lo dico con giudizio, sono semplicemente chiusi, mentre appunto Indymedia era una piattaforma aperta dove tu potevi dire la tua, essendo iscritto su una cosa, su altre 100 no, ritornare su un'altra, proporre un'altra, era molto più articolato, e che questa cosa ora come ora non c'è, l'individuo sta sul web e ci si sta a livello individuale, non ci si sta molto ma molto meno a livello collettivo, e quindi
tu che sei uno smanettone di questi siti, di queste piattaforme, Indymedia, no, USA, Seattle, cosa dice di questi 20 anni?
Ma io ho cercato un po' di roba, ho visto che in Germania, dove i nodi sono qualcosa ancora attivo, ho visto che faranno degli incontri, o comunque stanno, io poi purtroppo col tedesco non ne so niente, mi fermo a Rudi Feller, quindi non ne so niente, però ho visto che in Germania qualcosa, ho visto negli Stati Uniti fanno, se non sbaglio, un incontro 2 giorni in Texas sul ventennale di Indymedia, proprio sul ventennale di Indymedia, non c'era scritto chi c'era, non c'era, però
quindi domenica poi ci potremmo far mandare un audio anche dal nostro corrispondente USA, californiano, vero?
Però io ho visto che, però sono rimasto infatti un po' sorpreso, perché poi in giro, a parte che sono anche in Europa, no? In Francia è ancora attivo il nodo francese, almeno quello di Parigi, comunque qualcosa di attivo ancora c'è, stanno ancora dei nodi che sono attivi in Europa, anche semplicemente in Europa, però la mia sensazione è che più di tanto non viene, non se ne sta parlando un granché. Sono rimasto pure un po' sorpreso che in Italia non si sia fatto anche semplicemente un appuntamento di memoria, mettiamola così, no? Un appuntamento di memoria per andare a raccontare una storia che si è chiusa, che ci mancherebbe che non si chiudesse, che però appunto anche andare è la nostra storia. E questo forse poi torniamo pure a quello che è uno dei nostri problemi, come il nome spesso è, sì. Certo. Non riusciamo a fare i conti con non si ha difficoltà anche a raccontare quella che è la nostra storia,
voglia tantissimo,
questo è un dato di fatto. Quindi io onestamente non lo so, ho trovato soltanto questa roba in rete,
comunque, però... Se apri indimedia.org taglio, no, e vedi Indimedia, ci sono tutti i nodi del mondo che ci sono, Europa, il primo è Abruzzo.
Eh sì, è vero, perché c'era pure il nodo locale abruzzese, sì. Te lo ricordo? Vabbè, sì, che poi era pure è vero, ovviamente di questi siti non c'è, soprattutto di quelli italiani non c'è più traccia. Fino a poco tempo fa, pochissimi anni fa, c'era ancora quello Piemonte, se non sbaglio, che funzionava, e penso sia stato proprio l'ultimo a mollare, se ha mollato, però davvero rimane molta molta poca roba, non so. Quello tedesco ancora funziona, ci mancherebbe, ancora funziona ed è anche abbastanza attivo, però penso che siano sul serio uno dei pochi nodi in Europa, solo in Europa ancora attivo. A me mi fa ridere perché tutti hanno la list